In particolare, c'è questa tre giorni qua all'XM24, anche questa non mi sto a dilungare, c'è tutto scritto qua, e quindi approfitto subito per lasciare la parola a Paolo Finzi per la presentazione che farà lui stesso direttamente del doppio DVD dedicato ai Rom, edito rivista A.
Anch'io come Salvatore non mi sto a dilungare, vi saluto, arrivederci. Allora, ecco, stasera non si è dilungato Salvatore, ma credo che dopo questa presentazione ci sia comunque qualche altro intervento, oltre che poi gli interventi dal pubblico, naturalmente, questo sempre se uno vuole. Io in realtà non presento il DVD, anche se vengo da Milano, noto comune in provincia di Arcore, dove quindi appunto la pubblicità è per noi un valore fondamentale, però questa non è una serata spot per un DVD. In realtà il DVD, fra l'altro, ecco, invece contraddico subito quel che ho detto, ma per precisare una cosa, questo doppio DVD che si chiama A forza di essere vento, lo sterminio nazista degli zingari, e che poi, visto che A forza di essere vento l'avete preso come titolo generale, eccetera, in realtà tutti dobbiamo qualcosa al nostro amico De André, ne abbiamo parlato ero qui poco tempo fa per parlare esattamente del nostro amico De André, A forza di essere vento è il sottotitolo della canzone, l'unica, che Fabrizio ha dedicato ai Rom, che si chiama Coracanè a forza di essere vento. Coracanè è il nome di una delle popolazioni Rom. Già qui, quando ci si addentra a parlare dei Rom, inizia subito un problema di linguaggio e di correttezza terminologica. Noi, scorrettamente, lo riconosco, ma per un motivo che poi spiego, abbiamo usato il termine zingari, termine che viene generalmente considerato scorretto, e lo è, perché non è una parola, virgolette, zingara, cioè i Rom fra di loro non si chiamano zingari. Sì, fra di loro parlando usano questo termine, è solo in senso sarcastico e negativo, diciamo sostanzialmente. È una parola creata dagli altri, in realtà credo che nasca da Erodoto, eccetera, che li chiamava Ziganoi, eccetera. Comunque, senza andare troppo per le lunghe, noi abbiamo voluto usare lo sterminio nazista degli zingari, usandolo proprio come si potrebbe usare la parola lo sterminio dei negri in America e non dei neri, cioè usando proprio la parola che veniva sbattuta in faccia a queste popolazioni, tant'è che quello di cui poi parleremo, che è il centro del nostro DVD ed è in qualche misura anche il centro di questa serata, è lo Zigeuner Lager, cioè il settore del Lager per gli zingari, dove Zigeuner è la parola tedesca che traduce zingari, ma ancor più che in italiano una valenza assolutamente negativa. Vuol dire qualcosa tipo zingaracci, zingari di merda, sostanzialmente, cioè usata solo come insulto. E come insulto venne usato il termine, mentre invece i tedeschi, correttamente, quando parlano degli zingari, non dicono mai Zigeuner, ma dicono Roma un sinti, è un sinta. Diciamo, usano quindi il termine Rom e Sinti. Anche questa definizione non è in sé precisissima, perché il mondo dei Rom è un casino, a mio avviso, cioè è molto complesso. Allora, premetto, questo io lo premetto sempre, che io non sono un esperto, ho cominciato a conoscere i Rom quando i miei figli sono andati all'asilo 20 anni fa, ho cominciato a interessarmi delle loro vicende e ho cominciato prima a conoscerli, a frequentare un campo, a conoscerli direttamente, a conoscerne direttamente alcuni, perché non esistono gli zingari, non esistono i Rom, esistono tutta una serie di popolazioni, anche uno conosce gli italiani, però in ogni caso io sono un gaggio, quindi un non Rom nel loro linguaggio, e ho cominciato a parlare, a frequentare. Dopodiché ho cominciato a interessarmi, essendo i miei interessi prevalentemente di carattere storico, della un po' la loro storia, i libri che ci sono su di loro, eccetera, eccetera, personalmente, era una cosa a cui tenevo personalmente, mi sono occupato, ci ho messo alcuni anni a produrre questo DVD, che non è fra l'altro neanche la prima cosa che è uscita, c'erano già delle cassette, delle cose sulla persecuzione nazifascista e non solo nazista, dei Rom, però diciamo che è stato un prodotto particolare che ha raccolto alcune cose che ci hanno dato gli amici dell'Opera Nomadi di Milano, più altre cose che abbiamo realizzato noi, eccetera, e diciamo, questo prodotto alla fine è un oggetto che appunto è in vendita al prezzo assolutamente antipopolare di 30 euro, però contiene, questo per giustificarsi, intanto non ha nessun finanziamento europeo, locale, eccetera, eccetera, ce lo siamo gestiti noi come rivista anarchica, contiene due DVD per complessive più di 2 ore e mezza di visione, e c'è un libretto, come tradizione nelle cose che produciamo noi, di 72 pagine con saggi, eccetera, eccetera. Abbiamo voluto cercare di fare delle cose fatte bene, e soprattutto questo DVD è diventato inaspettatamente uno strumento positivo, perché siamo stati chiamati da scuole, province, biblioteche, gruppi anarchici, centri sociali, associazioni del volontariato, anche cattolico, un po' di tutti, per parlare, diciamo, in generale della persecuzione, perché questo è l'oggetto del DVD, dei Rom e dei Sinti durante il nazifascismo. Però in realtà tutte queste serate o iniziative nelle scuole, eccetera, si sono trasformate, e questo è il nostro vero obiettivo, in una riflessione finale sulla situazione oggi dei Rom. Allora, quindi in questa sede conto di farvi vedere pochissimo del DVD, come un bravo pusher che appunto vi fa assaggiare qualche piccola dose della nostra bellissima droga Rom, ma poi se volete, cazzi vostri, la dovete comprare, anche perché appunto essendo lungo 2 ore e mezza sarebbe un po' difficile farla vedere tutta stasera. Io non conosco, come sempre succede in iniziative pubbliche, le persone che sono presenti, non so quanto, alcuni sì li conosco, ma la maggioranza no, non so quanto voi sappiate del mondo, della cultura dei Rom, da che punto partire. In genere io mi arrogo un pochettino il compito di spiegare le cose come se mi trovassi di fronte a gente che sa poco o niente dei Rom. Lo faccio in maniera molto veloce, e però l'importante quando si affronta il problema del nazifascismo e dei Rom è capire che per loro più che per altri la persecuzione e il tentato sterminio, l'uccisione di centinaia di migliaia di membri delle loro popolazioni, più ancora che in altre vicende, che per altre popolazioni, è stato uno dei tanti momenti di persecuzione. Cioè non va visto come una storia tranquilla dove a un certo punto arriva il cattivo Hitler che dice fuori il specie di bossi tedesco che li vuole ammazzare tutti, dopodiché tutto torna. Cioè in realtà certamente è stato uno dei momenti peggiori della loro storia. Non so, penso forse il peggiore, però gli è inutile andare a fare la graduatoria, ma la loro storia è una storia di persecuzione. Allora a questo punto vi racconto qualcosina della storia dei Rom, sperando di non essere del tutto superfluo, lo faccio in qualche minuto, quindi a volo d'angelo. Intanto i Rom. Dicevo prima che i Rom sono un casino. I Rom sono un casino per me, personalmente, questo è un mio giudizio, come lo sono gli anarchici, il movimento di cui faccio parte, e come lo sono tante altre minoranze e parti del mondo. Nel senso che visti dal di fuori sono una cosa, gli zingari, gli anarchici, adesso non voglio fare il paragone zingari-anarchici, ma è semplicemente perché vengo da quelle parti. Poi in realtà se uno incomincia a conoscerli, eccetera, vede che c'è di tutto e di più, diciamo. E anche fra i Rom. Di tutto e di più c'è anche sul piano storiografico, nel senso che la loro stessa origine affonda, diciamo così, potremmo dire nelle nebbie, nel senso che c'è una versione generalmente accettata, ma non è l'unica. La versione generalmente accettata è che i Rom siano parte di una popolazione indiana e che iniziarono intorno all'anno 1000 una migrazione verso ovest, e in un'epoca in cui non c'era, forse beati loro, l'alta velocità, eccetera, eccetera, ci misero circa 300-400 anni a spostarsi dall'India all'Europa. In Italia i primi segni ufficiali della presenza dei Rom sono proprio qui a Bologna, almeno per quel che ho letto io. C'era un documento, fra l'altro scritto in questo vecchio italiano di allora, diciamo anche divertente, in cui si descrivevano questi zigani con le donne, con le vesti colorate, che parlavano una lingua stranissima, che poi si scoprì essere una diciamo derivazione del sanscrito, una vecchia lingua biblica. Con la pelle scura, che parlavano appunto una lingua incomprensibile, che giravano nel senso che questi arrivavano dall'India. Non è vero, poi lo vedremo, ci sono tante cose che riguardano i Rom e le cose superficiali che si dicono su di loro. Non è vero che siano, e questa è una delle basi della concezione nazista, dei nomadi per DNA, per tradizione, per qualcosa. In realtà una parte della popolazione Rom, quella che rimase in India, è tuttora in India. C'è una parte della popolazione indiana, una piccola fetta, che assomiglia nel linguaggio, nella fisionomica, nei volti, eccetera, a quelli che sono i Rom, più o meno, che conosciamo in giro per il mondo. E anche quando arrivarono in Italia, alcuni si stanzializzarono, cioè per esempio i famosi, per chi conosce un po' i Rom abruzzesi, di cui ogni tanto si parla, che stanno a Pescara, che stanno a Lanciano, che stanno a Chieti, eccetera, eccetera, sono stanziali dal 500 a oggi, a Pescara vivono in quartieri, case popolari, eccetera, eccetera. Però noi non sappiamo per quali motivi, si presume dei motivi di crisi sociale, forse di convivenza con alcune popolazioni musulmane lì presenti, non si sa bene, i Rom si siano spostati. Certo che se spostandosi in Europa il loro fine fosse stato quello di fondare una Zingarilandia, cioè di stanzializzarsi da qualche parte e di restare fra di loro, avevano sbagliato i conti con la storia di qualche secolo, di qualche millennio, perché quando arrivarono in Europa nel 3-400 i giochi etnico-geografici erano già fatti. In Italia c'erano gli italiani, c'erano i comuni piuttosto che, ma voglio dire, c'erano già gli abitanti italiani, c'erano i francesi in Francia, quindi non c'erano spazi liberi e cominciarono a girare. Adesso qui non ve la voglio fare lunga, ci sono due o tre libri che si trovano nelle librerie che raccontano questa storia, che è una storia anche a prima vista e superficialmente affascinante, drammatica, perché è ricca di persecuzioni. Però diciamo, questa gente comincia a girare. Voi dovete pensare, anche qui fatto molto in fretta, all'Europa del 400, 500, 600, 700, un'Europa prevalentemente contadina, dove questi gruppi che giravano a livello di famiglia allargata, 50-100 persone, con i carri, i cavalli, eccetera, girano e si specializzano in alcuni mestieri, che poi sono quelli che continueranno a fare nel tempo e che hanno fatto fino a qualche decennio fa, quando poi tutto è stato sostanzialmente distrutto dall'internazionalizzazione, globalizzazione, eccetera, eccetera. Cosa fanno i Rom? I Rom, alcune delle cose che fanno, le più conosciute, sono la sistemazione del rame, degli oggetti di cucina, degli oggetti da lavoro dei contadini, la vendita e la, virgolette, rimessa a nuovo, la cura dei cavalli. C'è sempre stata una parte dei Rom che si è occupata dello spettacolo, fra virgolette, gli ursari, che avevano l'orso, piuttosto che, e anche immagino che oggi qui come in Lombardia, ma immagino che anche qui intorno, dove ci sono delle piccole giostre, dei piccoli lunapark, ma quelli proprio amatoriali, quelli semplici, spesso sono gestiti dagli zingari e per lo più dai sinti, che i sinti sono una delle popolazioni appunto principali di questo mondo virgolette zingaro, che spesso non dichiarano neanche di essere sinti o zingari, perché sennò le nostre simpatiche amministrazioni pubbliche che non concederebbero loro l'uso del terreno, eccetera, eccetera. Ma, ripeto, tante delle giostrine che ci sono in giro sono ancora oggi patrimonio lavorativo dei Rom. Facendo questi lavori, in questi secoli, gli zingari girano e hanno rapporti buoni o cattivi, a seconda delle situazioni, dei luoghi, dei posti, con le popolazioni locali. Certamente, perché sono gente curiosa, strana, gente appunto che gira, che non è stanziale. Poi ci sono anche gruppi, a parte prima citavo gli abruzzesi, ma sono tanti che si fermano magari per dei periodi finché hanno buoni rapporti. In un'epoca in cui non c'era anche qui felicemente, canali 5 e dintorni, gli zingari fungono anche da gazzettieri, cioè girano, poi ritornano, perché in genere fanno dei giri periodici, tornano dopo un anno, eccetera, quando c'è di nuovo bisogno del loro lavoro, e a gruppi, un gruppo gira qui, l'altro gruppo gira là, eccetera, eccetera, e portano le notizie, deformandole naturalmente, ma vuol dire, lo fanno in maniera molto più scientifica i nostri telegiornali, eccetera, quindi il problema non è degli zingari bugiardi, ma è delle notizie che girano. Comunque, gli zingari sono una popolazione che Moni Ovadia, in un'intervista che gli abbiamo fatto, interessante, poi magari ne vediamo un pezzettino, e che fa parte del nostro DVD, definisce un popolo leggero, cioè sono un popolo in realtà senza radici, o con radici talmente lontane che si sperdono nel tempo, comunque sono dei migranti e degli emigrati, diciamo, quindi sono degli spiantati. Sono un popolo che, diceva il nostro amico De André, poi la cosa la riprende anche Moni Ovadia, meriterebbe, De André lo diceva spesso nei suoi concerti, meriterebbe il premio Nobel per la pace, perché è l'unico popolo che non ha mai aggredito altre popolazioni. D'altra parte non potevano farlo, non hanno mai avuto un esercito, una polizia, non avevano lo Stato, non avevano neanche il territorio per costruire comunque una collettività, quindi non era una scelta politica anarchica che li portava, era semplicemente il portato della loro situazione. Questo popolo leggero ha la caratteristica di essere, sembra quasi fatto apposta, se non ci fosse si dovrebbe inventarlo come sono loro, per essere il capro espiatorio. E allora la storia degli zingari per secoli in Europa è una storia di bolle, di disposizioni, eccetera. Qualsiasi cosa succeda, soprattutto nei momenti di crisi economica, e ricordiamoci che oggi è un momento di forte crisi economico-sociale, e non a caso oggi, da qualche tempo, i Rom sono di nuovo sulle pagine dei giornali, loro sono abituati, se avessero una memoria storica più forte di quella che hanno. E quando succedeva qualcosa, la colpa era degli zingari, quei fetentoni, quelli che non si lavano, quelli che puzzano, quelli che rubano, perché in realtà anche questo del furto è un elemento critico, diciamo, nella storia dei Rom, nel senso che, essendo stati una popolazione generalmente marginale, raramente guadagnavano molto, non mettevano da parte soldi, eccetera, diciamo che spesso quando loro passavano da qualche parte qualcosa poi magari mancava nelle case lì vicino, quindi non è che vuol dire, questo non vuol dire che gli zingari siano chiaramente tutti ladri, o che il furto sia una, voglio dire, siccome a me piace dirle pane pane, il vino al vino, per come lo vedo io, è chiaro che c'è un problema, c'è stato un problema, che è un problema di criminalità, fra virgolette, se vogliamo usare un termine forte, assolutamente leggera. Cioè, nella storia generale del popolo Rom, poi c'era anche quello che uccideva per amore il concorrente in amore, cioè vuol dire, non è che gli zingari fossero esenti, però la loro storia sociale, e se volessimo metterci in panni leghisto-fascisti, la loro storia, virgolette, criminale, è una storia a bassissima intensità, cioè che in realtà si esprime, tradizionalmente si è espressa con un tasso di furto, furto legato spesso anche all'ingenuità e all'imbecillità di noi gagi. Una delle cose classiche degli zingari era la lettura della mano, più tutte queste altre cose, che erano delle cose chiaramente campate per aria, dove però avevano un fracco di gonzi della nostra razza, fra virgolette, che ci credevano e che alimentavano il mercato. Ma lo cito per l'ultima volta, ma devo citarlo, il buon Fabrizio, nel presentare la sua canzone sui Rom, diceva, è vero, c'è anche registrato in un DVD che abbiamo fatto con i discorsi di Fabrizio durante i concerti, dice, è vero, può darsi che gli zingari rubano, hanno rubato anche a me Fabrizio De André, perché me ne sono accorto, perché fanno furti di una tipologia particolare, per esempio non fregano l'argento perché porta male, quindi se vedi che eccetera eccetera, però diceva, a me non è mai risultato, diceva presentando la sua canzone, che uno zingaro abbia mai rubato a mezzo banca. Cioè il problema, qui faccio continue digressioni sul presente, quando ti dicono ci sono gli zingari e rubano eccetera eccetera, in realtà la gente purtroppo non ha chiare le proporzioni della questione, a nessuno piace che ti freghino qualcosa in casa, anche a me hanno fregato e so per come li conosco che erano stati amici loro, diciamo, però è la gente in giacca e cravatta come me, la giacca adesso non ce l'ho, che commette i reati veramente forti. Il dirigente di banca, appunto, che ruba e che vuol dire, quanti suicidi sono legati oggi in Italia, quante difficoltà familiari, ai mutui, ai comportamenti oggettivamente criminali sui singoli, diciamo, quanti soldi vengono fregati sul conto corrente bancario, parlo di cose semplici, da tutto un sistema basato sul furto e su una criminalità ben maggiore, e poi ci si va a fermare al rom che appunto ti fa questa roba qui. Purtroppo oggi c'è una diciamo proletarizzazione e vorrei dire deromizzazione, dezingarizzazione di una parte delle comunità, ma la droga, la prostituzione sono sempre stati appannaggio di noi gagi, nel mondo dei rom storicamente non hanno fatto parte. Poi oggi come oggi, chiaramente con l'attacco ai rom, con la propaganda berlusconiana, con i miti di Canale 5, eccetera, eccetera, chiaramente i giovani rom delle periferie sembrano più dei sottoproletari generici, gagi o non gagi, e questo è un altro discorso, diciamo. Però quello che volevo dire è che i rom, anche nel corso dei secoli, in realtà non si sono mai caratterizzati per nessuna attività di tipo violento, e invece erano, come dicevo prima, il capro espiatorio ideale. C'è una pestilenza, si dice vengono allontanati gli zigani, eccetera, eccetera, c'è un'altra cosa, e il tentativo di sterminio, di genocidio culturale, non solo culturale, di questo popolo, non è appannaggio del nostro amico Hitler e dei nazisti, dico ironicamente, ma conosce dei precedenti significativi. Non mi ricordo il nome, ripeto, non sono un grandissimo specialista, ma un'imperatrice austriaca, e non fu l'unica, decretò che, visto che i bambini zingari vivevano in maniera povera, tutte le famiglie dell'impero, non quelle borghesi, perché loro appunto non si rompevano i coglioni, ma le famiglie contadine, dovessero adottare un bambino rom e dizingararlo, nel senso che Johann Breidich diventava, se eravamo in Italia, Fulvio Brambilla, e era vietato qualsiasi contatto con la famiglia. E in questa maniera ci sono state oggettive, proprio questo è stato uno sterminio dei Roma, nel senso che intere generazioni di bambini sono stati strappati alle famiglie e inseriti forzatamente in un altro mondo, vietandogli qualsiasi contatto. Questa roba qui, tanto perché non si pensi solo a cose storiche, è durata in tempi recenti fino alla metà degli anni 70, cioè io avevo 20 anni, quindi vabbè, sarò vecchio, ma non è che sia secoli fa, in Svizzera, dove un'organizzazione religiosa, la Pro Juventute, d'accordo col governo, ha fatto esattamente questo, cioè prendeva i bambini dai campi, dagli accampamenti, dalle famiglie rom, e gli cambiava completamente contesto e identità. È la stessa operazione di genocidio che è stata fatta in Australia e nel Queensland, uno stato australiano in particolare, fino agli anni 70, con gli aborigeni. Ecco. Però questo gli zingari l'hanno vissuto, i rom, in tante situazioni. Ho detto che devo andare in fretta perché voglio andare in fretta, ma ci sono degli esempi che vanno fatti. Gli zingari che religione hanno? Non esiste una religione degli zingari, cioè, se uno li conosce anche oggi, sono quelli che arrivano dall'ex Jugoslavia, in gran parte sono musulmani, poi però ci sono quelli cattolici. Oggi in Italia c'è una forte ripresa all'interno della comunità rom delle chiese cristiane non cattoliche, sette evangeliche, robe strane, eccetera, eccetera. Sì, ortodossi, poi ci sono quelli della Romania, sono in parte ortodossi, cioè, però in genere con un po' di casino, nel senso che anche quelli musulmani te li ritrovi a Padova a giugno a festeggiare Sant'Antonio, così come altri festeggiano delle cose musulmane, un po' un sincretismo religioso, che è legato non tanto a una scelta, credo, culturale precisa, ma anche alla necessità di non inimicarsi le popolazioni locali, cioè già gli zingari erano visti male, ci mancava che si mettessero a fare gli ebrei in terra musulmana e i cattolici in terra ortodossa, quindi in genere adottavano, sembravano adottare la religione, certe abitudini, certe idee dei posti dove andare, cercavano, non dico di mimetizzarsi perché era un po' difficile per i rom, però di non andare in conflitto diretto. I nostri amici gitani, cioè gli zingari spagnoli, nel 600-700 erano in gran parte cattolici, e Santa Madre Chiesa Cattolica Universale eccetera, nota organizzazione militante, era ben felice che gli zingari frequentassero le chiese e non fossero atei o musulmani eccetera. Però siccome gli zingari rompevano i coglioni non solo alle istituzioni della chiesa ma anche alla gente normale, avevano trovato questa simpatica soluzione, sono un esempio che vi do, di fare dei grossi buchi nelle mura un po' spesse delle chiese, e gli zingari assistevano alla sacra funzione della domenica dal di fuori, così non stavano in mezzo a noi e non puzzavano e non ci... E questa è stata un po' tutta la storia dei Rom. Per avvicinarci alla Germania, nei primi vent'anni dello scorso secolo, 1900-1920, in una Germania ancora imperial democratica, non nazista, diciamo, non so come dire, uno degli sport preferiti nella Baviera, che è la regione più a sud della Germania, la più cattolica e la più ricca, una specie di Lombardia tedesca, diciamo, uno degli sport nel fine settimana dei Rom, ma dei signorotti locali, della buona borghesia, era quello di andare a caccia di animali, a uccidere i cervi, eccetera, nei boschi, già che c'erano, ammazzavano anche qualche Rom. Con la tolleranza sostanzialmente della polizia, della magistratura, usando uno slogan a noi caro del 68 un po' modificato, si poteva dire che ammazzare un Rom non è reato. Nel senso che non è che ci fosse una legge che diceva tu puoi ammazzare un Rom, ma queste c'erano già da tempo. Mi viene in mente adesso che già nella Repubblica di Venezia, nel 500, chi ammazzava un Rom aveva una pena molto più bassa, a volte non aveva nessuna pena, perché, e questa è la logica anche della Baviera dello scorso secolo, un Rom è comunque un delinquente, se non delinque è potenzialmente tale, quindi comunque ammazzandolo, tirandolo via dalla faccia della terra, si compie comunque un'opera positiva. Ecco, questo un po' velocemente è la storia dei Rom, vuol dire che chiaramente fa ridere chiamare questa storia una storia di centinaia di migliaia di persone nel corso di secoli molto più ricca di quello che ho detto, però può essere qualche elemento che ci aiuta a arrivare alla storia della persecuzione da parte dei nazisti. Anche qui permettetemi una brevissima storia, ma anche qui per arrivare a colpire l'obiettivo. Negli anni 20 in Germania c'è un militante di estrema destra, poi diventerà un po' famoso, che è questo Adolf Hitler, il quale viene accusato di aver fatto un putsch, un golpe, un colpo di Stato. Lo mettono in carcere. Non è un grande intellettuale, però sa scrivere, sa usare la penna, e scrive un libro. Mentre in carcere, avendo di meglio da fare, scrive questo libro che si chiama Mein Kampf, molto famoso, La mia guerra, nel quale scrive il proprio programma. Non è scritto, chi conosce bene il tedesco mi dice, in un gran tedesco, ma è un linguaggio abbastanza chiaro. Espone le sue idee. Per quello che ci interessa, sono idee, naturalmente il primo nemico di Hitler sono gli ebrei, popolo di cui casualmente faccio parte anch'io. Ma questa è cosa nota, l'antisemitismo nazista, eccetera. Però ce n'è anche per gli zingari. In realtà non c'è una dichiarazione esplicita di odio per... c'è l'odio per gli zingari, non c'è, diciamo, una etnicizzazione della questione. In realtà gli zingari vengono messi insieme ai ladri, ai fannulloni, ai parassiti, eccetera, e gli ebrei, i fannulloni, i parassiti, gli asociali, come vengono chiamati, i malati psichiatrici e tutta un'altra serie di categorie vengono indicati come gli ostacoli, un peso per la società e un ostacolo al trionfo della società che Hitler propone, che poi sarà il programma nazionalsocialista. Hitler poi va fuori, fa politica, all'inizio degli anni 30 si presenta alle elezioni. Elezioni svoltesi democraticamente, non risulta che ci siano i brogli che aveva segnalato il nostro amico Berlusconi nelle ultime elezioni italiane, quindi tutto tranquillo, la maggioranza relativa del popolo tedesco vota quel programma. E noi che siamo abituati a parlare male dei nostri politici, dicendo oh, cazzo, in campagna elettorale promettono le cose, e poi fanno niente, dovrebbero tutti imparare da Hitler, il quale è persona di specchiata coerenza, e quello che ha scritto nel Mein Kampf è il suo programma elettorale, viene eletto per quel programma e quel programma applica, assolutamente, è tutto scritto, quindi dagli anni 20 si sapeva benissimo che cacchio volesse fare. Vediamo cosa vuol fare con gli zingari. Viene eletto e la prima cosa che viene fatta dal regime nazista, siamo all'inizio degli anni 30, è un censimento. Forse qualcuno fischia nelle orecchie. Il nostro amico Maroni, il nostro ben amato ministro degli interni, l'anno scorso si è lanciato con la sua maggioranza, il popolo delle libertà, di non si sa chi, certo non dei Rom, si è lanciato in un progetto analogo. E naturalmente anche Hitler non disse vogliamo sapere chi dobbiamo sterminare, no, era fatto per conoscere la realtà, eccetera, eccetera. Mandarono in giro, costituirono un istituto per lo studio della questione zingara, mandarono in giro centinaia di funzionari, i quali cercavano di ricostruire anche, perché questo è l'ordine che avevano avuto, di ricostruire l'albero genealogico sostanzialmente. Perché qual era il problema che avevano i nazisti? I nazisti volevano sterminare gli zingari. Però sti cacchio di zingari non erano come i fottuti ebrei, che erano dei semiti, col nasone, eccetera, eccetera, tutta una serie di caratteristiche presunte fisiche, e che in quanto tali erano ben identificati. Gli zingari erano ariani, anzi indoeuropei, quindi la forma più pulita dei cose. Allora non si capiva bene perché dovevamo prendercela con della gente che sono nostri fratelli. Per farla breve, la sentenza finale, dopo un paio d'anni, di questo istituto per lo studio della questione zingara era che gli zingari erano sì all'origine dei nostri fratelli ariani, puri, eccetera, eccetera, però, diciamo, nomadando, girando il mondo, unendosi sessualmente con tutta una serie di popolazioni in giro, avevano corrotto il loro patrimonio genetico. Allora non si parlava ancora di DNA, ma si parlava, la stessa roba, di patrimonio genetico. E siccome la pseudoscienza nazista era basata sulla genetica, questo era una condanna a morte. Perché tu potevi essere ebreo, iscritto al partito nazista, ammazzare i tuoi parenti ebrei, fare la spia, eccetera, ma comunque eri un ebreo, quindi comunque eri perso, non avevi la possibilità, nemmeno con un comportamento filonazista, di salvarti, ti potevano usare, ma poi dovevi essere eliminato. E lo stesso a questo punto vale per gli zingari, meno una piccola parte della popolazione, i lalleri, che vengono ritenuti geneticamente puri e per i quali Himmler, che all'interno della rete di potere nazista era il responsabile delle questioni razziali, Himmler prevede che venga creato uno Stato, non uno Stato, un territorio, nel quale vengano messi i lalleri, siano rinchiusi lì dentro, possano e debbano riprodursi, perché quando noi del Reich avremo trionfato in tutto il mondo dovremo avere ancora degli zingari da far vedere ai nostri figli e ai nostri nipoti per far vedere quanto sono belli gli zingari, quelli puri. Tutte cazzate, perché quando poi ci sarà, e lo vedremo nel dicembre del 42, il decreto Auschwitz, che segnala anche formalmente la decisione di dare una soluzione finale anche alla questione zingara, anche i lalleri saranno presi senza nessuna gentilezza e inviati alla gassazione. Fra l'altro voglio ricordare che nel corso di questo censimento non solo si cerca di ricostruire in maniera folle, perché non aveva nessuna base scientifica, questo tentativo di ricostruire gli alberi genealogici delle singole famiglie per vedere se erano puri o no, a che punto si erano sessualmente incontrati, e la disposizione era quella di dare una valutazione, un grado da 1 a 5 della loro purezza, eccetera. Ma venivano prese, ci sono fior di fotografie che ce lo fanno vedere, venivano prese anche le misure a distanza interpupillare, la larghezza qui, la cosa da qui, ci sono le foto di questi scienziati nazisti che li misurano, perché allora era in vigore quella che si chiama la fisiognomica, cioè una scienza che studia, che ritiene che il comportamento e la natura delle persone sia legata al loro aspetto fisico, da questo l'ebreo piccolo col naso adunco, eccetera, eccetera, e lo zingaro con determinate caratteristiche. Il maestro di questa scienza era stato un italiano, Cesare Lombroso, il quale fra l'altro aveva dedicato un libro e una parte dei suoi studi proprio agli anarchici, per dimostrare come gli anarchici, io dovrei esserne un esempio, probabilmente secondo lui, ma ce ne sono migliaia in giro per l'Italia, anche i sardi sì, cioè, no, forse i sardi, ecco, un altro settore, ma non si sa mai, vedremo, esamineremo le... e quindi, voglio dire, c'era questa concezione qui. Cosa succede? Succede che la vita degli zingari viene resa sempre più difficile. Un momento significativo di questa difficoltà, non a caso, è con le Olimpiadi del 36. Ricordiamoci qualcosa di Pechino. L'anno scorso a Pechino cosa hanno fatto? Hanno buttato giù migliaia di case, casupole, eccetera, brutte, hanno preso a calci nel culo centinaia di migliaia di persone per buttarle fuori perché i giornalisti dovevano vedere solo una città pulita. Cioè, adesso è la solita vecchia concezione. Con gli zingari succede che nel 1936 c'è questo momento che Hitler vuole sfruttare come propaganda, chiaramente, e gli zingari di Berlino, città dove si svolgono le Olimpiadi, vengono raccolti in un primo campo, non chiamiamolo di concentramento perché non è Dachau ancora, anche se Dachau era già in funzione e c'erano già degli zingari dentro, ma sono appunto vengono concentrati alcune migliaia di zingari, li mettono lì perché la città deve essere... Zigoina frei, cioè libera dagli zingari, non ce ne devono essere in giro. I rom, i sinti sono abituati storicamente a questo tipo di persecuzioni e sopravvivono, però la cosa diventa diversa quando arriviamo alla alla decisione di sterminarli, che è una decisione che viene presa abbastanza avanti, cioè nel dicembre del 42, la guerra è già cominciata da quasi 3 anni, i rom sono sempre stati già perseguitati, però non c'era ancora la stessa sistematicità che già funzionava con gli ebrei, diciamo. Tra l'altro va ricordata un'altra cosa, che era stata però iniziata un'opera di sterilizzazione delle donne zingare, decine di migliaia, adesso io non so quante, ma furono sterilizzate per evitare che avessero figli, e questa anche non è solo una cosa dei cattivi nazifascisti, ma è una cosa che per esempio è stata fatta nel secondo dopoguerra in Svezia, quella di sterilizzare le donne rom per evitare che avessero figli. Questo per dire appunto come io non voglio togliere niente alla gravità della persecuzione nazifascista, voglio solo ricordare come però non sia stato appannaggio esclusivo. Appannaggio esclusivo è stata la sistematicità. Adesso forse ci vediamo un pezzettino di una testimonianza. Io non voglio portare via troppo tempo anche agli interventi successivi, ma forse vale la pena fare una piccola sosta. Io volevo vedere, se possibile, far vedere la traccia numero 4, intanto preparatela, del primo DVD, che è quello nero, è l'ultima traccia, e si chiama Hugo. Questa è una testimonianza che dura 20 minuti, noi ne vediamo una prima parte, tra l'altro la parte più forte è la seconda, adesso vi spiego perché, è la testimonianza di un vecchio tuttora vivo, che ha 85 anni, si chiama Hugo Höllenreimer, è un sinto, e inizia la sua testimonianza, però aspettiamo un attimino a partire, con l'intervista intanto è in tedesco, però c'è il sottotitolo in italiano, ed è stata realizzata dalla nostra amica Giovanna Boursier, che è una giornalista di Report, la trasmissione della Milena Gabanelli, quindi abituata a lavorare con le telecamerine piccole, eccetera, eccetera, è stata fra l'altro la prima, qui faccio una breve parentesi, anche qui accenne e basta, c'è un suo articolo molto interessante sull'argomento nel libretto del nostro DVD, è la prima che si è occupata delle persecuzioni e del ruolo del fascismo contro gli zingari. Voglio solo accennarvi qui, siccome c'è sempre il mito un pochettino degli zingari bastardi, tedeschi, nazisti, noi, gli italiani invece brava gente, il fascismo all'acqua di rose, poi c'è l'imbecille di Berlusconi che parla delle isole di confino come una vacanza sostanzialmente, però diciamo che c'è un'impressione generale che, allora, anche nella questione degli zingari è certamente vero che i numeri e la qualità della persecuzione sviluppata dal nazismo non ha a che vedere con quella del fascismo, però il fascismo ha avuto delle sue belle responsabilità, lo accenno in un minuto, velocissimo, quando il fascismo diventa regime nel 26, eccetera, vengono fatte sempre disposizioni per rendere sempre più difficile la vita agli zingari a livello comunale, eccetera, ma è nel 38 con le leggi razziali che inizia una vera campagna contro gli zingari. Le leggi razziali, sono state ricordate l'anno scorso perché era il 70° anniversario, colpirono principalmente, numericamente, dal punto di vista numerico, gli ebrei, ma colpirono anche gli zingari. Io ricordo una copertina della rivista La difesa della razza, una oscena copertina di una rivista pseudoscientifica, appunto La difesa della razza, la famosa razza italiana, da Bressanone a Lampedusa non so che cazzo ci abbiano in comune, vuol dire, poi con Salvatore nemmeno, quindi vorrei sapere dov'è la razza italiana anche a livello... Comunque, a parte questo, una copertina di questa rivista in cui c'erano le tre figure vietate dalla nostra cultura, questo nel 38, e c'era l'ebreo, c'era lo zingaro e poi c'era il meticcio, il figlio dei matrimoni misti, perché Mussolini mandò decine di migliaia di lavoratori nella AOI, l'Africa orientale italiana, per coltivare, per il posto al sole dell'impero, eccetera, eccetera, ma col preciso mandato di non unirsi sessualmente con quelle scimmie che venivano considerate le donne locali, eritree, somale, eccetera. Appello non molto riuscito, ne nacquero decine di migliaia di meticci e questi venivano considerati un attacco alla razza italiana. Fra parentesi, non è tema della serata, ma ci sono dei libri principalmente di Angelo Del Bocca, che è stato il primo, è stato un partigiano che è ancora vivo ed è uno storico, che si è occupato appunto dei crimini fascisti italiani nell'Africa orientale italiana e in Africa italiana, nell'Africa orientale italiana, non solo furono usati i gas nervini, tutta una serie di cose che si sanno abbastanza, ma fu anche compiuta la più grossa strage, che era di 2000 sacerdoti e fedeli copti, una religione cristiana non cattolica, perseguitata dal fascismo col sostegno del Vaticano, perché erano cristiani che facevano concorrenza al Vaticano, che ne bruciarono 2000 persone in monasteri, caverne, eccetera, eccetera, in un colpo solo. Questo per dire che il fascismo ha avuto responsabilità. Per tornare all'Italia, e prima di vedere un attimino questo spezzone, tenete presente che quando vennero queste leggi razziali, in Italia furono aperti una cinquantina di campi di raccolta nei quali furono concentrate migliaia di zingari, italiani o stranieri che nel passaggio qui, alcune centinaia morirono di fame, di freddo, eccetera, non erano campi di concentramento alla tedesca, non c'erano camere a gas, semplicemente li tenevano rinchiusi lì dentro, ma gli davano poco da mangiare, le finestre erano rotte, eccetera, eccetera, e una parte morirono lì. Ma soprattutto quando poi ci fu il decreto del 42 in Germania, che fu subito recepito in Italia, numerose mani italiane del nostro benamato popolo spinsero i Rom al nord, nei campi di concentramento, a livello di centinaio o qualche migliaio, non si sa esattamente. E furono le mani dei carabinieri nei secoli fedeli, delle guardie regie, che erano gli antesignani della nostra benamata polizia di Stato, dei militanti fascisti, dei camerati fascisti, dei repubblichini, da quando nel 43 fu insediata la Repubblica filonazista di Salò, eccetera, eccetera. E diciamo, quindi questi qua, poi dopo lo vedremo, furono spinti al nord. Adesso ci vediamo un attimo questa testimonianza, che è stata raccolta nel 2004 a Auschwitz, esattamente, anzi a Birkenau, che era il campo vicino ad Auschwitz. Era il 60° anniversario della Zigeunernacht, cioè della notte degli zingari, che è quella, la vedremo dopo, in cui fra il 2 e il 3 agosto furono uccisi in una notte sola 2954, mi sembra, a Roma, che erano gli ultimi abitanti, non proprio volontari, del settore zingaro del campo di concentramento. A 60 anni di distanza, gli zingari tedeschi, che mi viene sempre la tentazione, intanto torna all'inizio però, di sottolineare questo fatto che erano tedeschi, sono molto più organizzati di quelli italiani, anche oggi, hanno una bellissima biblioteca, un centro studi con pannelli sulla storia della persecuzione, eccetera, eccetera. Degli zingari tedeschi organizzarono una specie di pellegrinaggio e voi vedremo delle immagini di questo pellegrinaggio. In questo contesto Giovanna va ad Auschwitz e identifica, riesce a trovare questo Rom che racconta la sua esperienza. Adesso ci guardiamo un po' di questa intervista dall'inizio.